Posso avere la vostra attenzione? Possiamo iniziare? Allora, oggi terminiamo quello che riguarda l'adesione delle cellule alla matrice extracellulare e vediamo assieme qual è la composizione della matrice extracellulare, delle sue maggiori componenti, e poi inizieremo a parlare dei mitocondri. Allora, ieri abbiamo discusso quello che riguarda essenzialmente le interazioni cellule-cellule, che queste interazioni siano di tipo omofilico oppure di tipo eterofilico. Nelle interazioni omofiliche tra cellule dello stesso tipo, abbiamo detto che esistono delle forme di organizzazione cosiddette soframolecolari, cioè che associano tante molecole a formare delle strutture più complesse che prendono il nome di giunzioni cellulari. Queste giunzioni cellulari in molti casi sono collegate al citoscheletro, in particolare ai filamenti intermedi, quando parliamo dei desmosomi, e ai filamenti di actina, quando parliamo sia delle adesioni mediate da singole cellule, sia di quelle che sono tipo le giunzioni di aderenza. Per quanto riguarda, perciò abbiamo discusso quelle che sono le interazioni, dicevamo, cellule-cellule, mentre adesso vediamo quello che riguarda le adesioni tra la cellula e la matrice extracellulare. Le giunzioni di cui abbiamo parlato, che vi ho appena ricordato, le abbiamo illustrate nelle interazioni cellula-cellula di tipo omofilico. Esistono delle giunzioni cellulari che sono realizzate tra la cellula e la lamina basale. Le abbiamo già anticipate ieri, volevo solo farvi vedere quello che è l'immagine di microscopia elettronica che corrisponde a questo tipo di organizzazione e mi riferisco agli emidesmosomi. E abbiamo detto che gli emidesmosomi sono una struttura che è ovviamente organizzata sul lato cellulare e non trova simmetrico sul lato della membrana, della lamina basale. Le interazioni, le adesioni con gli elementi della lamina basale sono mediate dalle molecole che appartengono alla famiglia delle integrine. Perché? Perché sono le molecole che tipicamente interagiscono con la lamina basale. E dunque troviamo le integrine sia come adesione molecolare semplice, sia in questa organizzazione più complessa che è quella dell'emidesmosoma. Sul lato citoplasmatico, in interazione con i filamenti intermedi, in questo caso illustrato, visto che ci riferiamo al derma, filamenti di cheratina. Avevamo visto come i filamenti intermedi sono specifici del tipo cellulare. Vedete che questo è l'esempio appunto con la placca, che è questo addensamento proteico a ridosso sul lato citoplasmatico. Ci sono altre strutture, vedete, assolutamente simili. Questo è un altro emidesmosoma e trova questo addensamento e poi sotto quelle che sono le interazioni con i filamenti intermedi. In cosa consiste questa matrice extracellulare? In cosa consiste questa forma particolare sulle quali si appoggiano gli epiteli e che chiamiamo le lamine basali? Beh, hanno delle componenti che sono, potremmo dire, di tre macrotipologie e che sono i proteoglicani, che sono delle molecole che saranno con uno scheletro proteico E queste proteine sono molto ricche di associazione con zuccheri. Ed è il motivo per il quale dà questo tipo di struttura che sembra un'arborizzazione in cui ciascuno di questi moduli che vedete qua inseriti in viola corrispondono a ciascun elemento glucidico. Perciò sono delle catene glucidiche associate a uno scheletro proteico. Poi vedremo il ruolo di queste molecole poi all'interno della lamina basale, oppure più in generale delle matrici extracellulari. Poi ci sono degli elementi che sono, nel caso della fibronectina, un dimero, ed è il motivo per il quale, vedete, sono due catene che sono associate, oppure questa forma un po' a croccia, che è un'altra di queste molecole, che si chiama la laminina. Allora, laminina e fibronectina sono molecole che serviranno da ligando per le integrine. Le integrine, abbiamo detto, sono queste molecole transmembranare che permettono il legame alla matrice extracellulare. Le integrine sul lato citoplasmatico legheranno anche loro dei filamenti di actina, non direttamente, è sempre mediato da altri moduli, analogamente a quanto succede con le caderine. Okay? La differenza è che le caderine si riconoscono fra di loro e mediano le adesioni cellulari omofiliche. Le integrine legano invece molecole che possono essere la laminina, la fibronectina, che come organizzazione molecolare sono comunque un dimero nel caso della fibronectina, una struttura a tre subunità nel caso della laminina, ma comunque non è un polimero molto grosso. Il polimero molto grosso, molto strutturale, sarà il collagene, che vedete rappresentato qua, che ha una dimensione strutturale, l'associazione di tante fibre di collagene o protocollagene a formare il collagene. Perciò la struttura, diciamo, più, o meglio, la specie molecolare più strutturante è il collagene. Le integrine legano anche il collagene, perciò le integrine possono legare sia la laminina, la fibronectina, il collagene. Ciascuna di queste molecole esiste sotto diverse isoforme, diverse tipologie che saranno tipiche del tessuto. Perciò ho messo nella stessa categoria laminina e fibronectina come specie molecolare ligandi, che sono molecole più semplici, a differenza dei proteoglicani, che sono appunto lunghe strutture proteiche molto ricche di glicosilazioni, e questo porterà a una caratteristica anche di questa struttura della matrice extracellulare, e infine le fibre di collagene, che sono la struttura, potremmo dire, più portante dell'organizzazione della matrice extracellulare. Le glicoproteine o proteoglicani permettono di assicurare alla struttura di questa matrice extracellulare degli aspetti che sono anche protettivi nei confronti delle cellule, perché formano una specie di cuscino ammortizzatore, una certa viscosità, il fatto di avere una forte concentrazione di zuccheri renderà anche questa, i tessuti che sono ricchi di proteoglicani sono meno rigidi e più non elastici, ma viscosi, e permettono di assorbire sollecitazioni meccaniche. Ok? Una specie di cuscino protettivo rispetto alle cellule. Le fibre di collagene, che non si sciolgono in ambiente acquoso, non interagiscono così direttamente con l'acqua, forniscono invece la resistenza ai tessuti, forniscono, hanno questo aspetto strutturale portante maggiore. Poi ci sono le proteine multiadesive che legano appunto i recettori della superficie cellulare, tipicamente quello che abbiamo appena detto, fibronectina e laminina. La proporzione relativa tra questi diversi componenti darà la caratteristica finale fisico-chimica della struttura o del tessuto. Perciò rientrano, diciamo, in questi tessuti dove la matrice extracellulare è fondamentale, le sue caratteristiche sono fondamentali, dicevamo, strutture che devono avere una forte resistenza, ad esempio, come possono essere i tendini, che permettono il collegamento tra il muscolo e una struttura fissa portante, che sarà l'osso, e permettono anche di ammortizzare, abbiamo detto, una resistenza a certe forze, che ad esempio è anche questo il ruolo della cartilagine, che troviamo nelle articolazioni, che troviamo proprio come tessuto che permette di reggere queste situazioni dove ci deve essere una forma di cuscinetto che assorbe anche le sollecitazioni meccaniche. Vedremo come in alcuni casi i tessuti sono anche elastici. L'elasticità viene data dalla presenza di un'ulteriore categoria di molecole che prende il nome banalmente di elastina. Perché? Perché la struttura molecolare di questa proteina è tale che si ripiega su se stessa, però dimostra di avere appunto questa capacità di assorbire una certa deformazione e di tornare alla sua forma originale. E questo è quello che fornisce l'aspetto di elasticità del tessuto. In effetti, in questo momento, gli aspetti biologici, le strutture di queste molecole, interessano molto gli ingegneri, interessano molto i chimici, che cercano di sviluppare molecole sintetiche. Non sarete senza sapere che, ad esempio, le molecole che costituiscono la seta in realtà rappresentano un esempio di una molecola che offre una resistenza incredibile alla sollecitazione da parte di un peso o come resistenza fisica. E dunque studiare di nuovo quelle che sono state, attraverso l'evoluzione biologica, il fatto di aver risolto un problema, interessa molto l'uomo, che vorrebbe riuscire a fare altrettanto, di voler riuscire a produrre molecole che abbiano questo tipo di caratteristiche. Studiare l'elastina, studiare come una molecola, dopo essere stata deformata attraverso una sollecitazione meccanica, attraverso un cambio di temperature, riesce a riprendere, riacquisire una determinata forma, interessa moltissimo. Ad esempio, stanno cercando di sviluppare in questo momento, per nell'ambito chirurgico, di avere un filo che in pratica riesce a fare il nodo da solo o attendere quello che è stato un nodo che è stato realizzato. Perché? Perché questo è ovviamente di un aiuto terribile in ambito chirurgico o per riuscire a suturare in un punto dove più di tanto non si riesce ad arrivare. Solo per fare degli esempi, perciò è anche divertente vedere, e partono, sono interessati a partire dalle caratteristiche delle molecole biologiche, perché in molti casi troviamo negli esempi, tra virgolette, in natura, compreso le molecole di origine umana, quelle che sono degli esempi di soluzioni ai problemi che noi ci stiamo ponendo. Perciò questo confronto è molto divertente, perché alcune cose che tra l'altro noi diamo per scontato, conosciamo, si sa la sequenza, o si sa come tipo di approccio, visto dall'occhio di un ingegnere o da un chimico, hanno un modo di ragionare che è molto diverso rispetto al nostro. E dunque avere progetti pluridisciplinari che mettono a confronto queste diverse conoscenze, questi diversi approcci, permette poi di fare, di risolvere, diciamo, alcuni problemi. E questo è abbastanza recente, perché fino a poco tempo fa erano proprio discipline che viaggiavano in modo totalmente indipendente. Forse vi ho detto, noi avevamo una studentessa che si era laureata da noi un po' di anni fa e che poi è stata assunta al centro ricerca Fiat. Che uno potrebbe pensare che sia un mondo molto lontano rispetto al nostro. Però invece, proprio perché ci sono questi esempi, o non so, quelli che fanno l'anatomia comparata erano stati contattati da ingegneri che si interessavano invece di materiali per la costruzione di aerei, perché tutto sommato gli uccelli hanno risolto alcuni dei problemi di gestione tra superficie, alare e peso, con la struttura proprio e l'organizzazione, o anche su altre tipologie di animali, che in realtà sono esempi di soluzione a problemi che noi ci stiamo ponendo adesso. Allora, a parte questa digressione, questo riassumendo vuol dire avere una sostanza amorfa, cioè quella che dicevo dà questo aspetto di protettivo, e questo aspetto di accumulo anche di molecole che permettono l'idratazione. In alcuni casi i proteoglicani sono anche molto utili per l'interazione di molecole nella comunicazione cellulare, sono una specie di trappola a molecole, oppure presentano la molecola al recettore in modo tale che ci sia o non ci sia la comunicazione cellulare, perciò partecipano anche a questi aspetti. Poi ci sono le proteine cosiddette adesive, che sono la laminina e la fibronectina, e poi quelle di fibrose, che appunto dicevo la struttura portante sono le fibre di collagene, e se sono associate a delle fibre più elastiche il tessuto è più elastico, ok? Perdere di queste capacità anche nell'elasticità dei tessuti è tipico di quello che avviene con l'invecchiamento. E non per niente tutte quelle creme di bellezza o tutto quello che cercano di venderci per riuscire a combattere o a colmare quelle che sono le rughe, e in alcuni casi appunto vi dicono sono a base di collagene, oppure cercano di riportare a uno stato di elasticità, senza andare sul silicone, diciamo, cerchiamo di... Perché se no, in effetti, ho sentito una battuta che diceva fra un po' bisogna anche fare la raccolta differenziata con qualcuno che finisce per essere un'abbondanza di silicone. I proteoglicani, vi dicevo, sono l'acido ialuronico è un esempio di questo, sono delle associazioni tra... un scheletro di proteine e poi di nuovo una struttura che è un polimero glicosilico, e poi questo scheletro proteico è a sua volta glicosilato. Perciò sono, a secondo del tipo di tessuto, della sua composizione, saranno catene che saranno di composizione diverse, però da questo aspetto ramificato, questo è quello che si può ottenere con metodi particolari di microscopia elettronica, dove c'è una struttura glicosilica e poi delle proteine che da questa ramificazione a loro volta loro sono di nuovo glicosilate. Perciò chi dice zuccheri dice capacità di interazione con le molecole d'acqua, e per quello che più un tessuto è ricco di questo tipo di molecole, più in realtà è idratato e più ammortisce rispetto a un sollecito meccanico. La parte che in questo caso vedete rappresentata qua, tra questa struttura proteica glicosilata, prende il nome di glicosaminoglicani, che si abbrevia con queste tre lettere di GAG. Okay? E vedete che il contenuto in zuccheri, in queste proteoglicane, sono praticamente 95% della molecola, perciò è decisamente una struttura molto molto ricca di zuccheri. Da dove provengono queste molecole? Ricordiamoci, sono tutte molecole che sono state sintetizzate dalle cellule che fanno parte di questa matrice extracellulare e che secernano queste molecole. Perciò la componente cellulare in questi casi è molto ridotta e la funzione cellulare è quella proprio di produrre le molecole che compongono la parte extracellulare. Perciò c'è attraverso la sintesi proteica la produzione di queste molecole che potranno essere poi sotto forma solubile e rilasciate oppure rimanere associate alla membrana plasmatica, perciò anche nella produzione di queste glicosaminoglicane ci sia una parte che viene proprio secreta, rilasciata nello spazio extracellulare. Nel caso dei glicosaminoglicani, come avevamo visto qua, sono catene che a loro volta non sono ramificate, sono delle unità di zuccheri che sono ripetute e dunque è una struttura, diciamo, con un alto livello di ripetizione. Non andrei nel dettaglio sul fatto che siano, quali sono esattamente i zuccheri che sono utilizzati. La cosa importante è anche il tipo di proprietà che danno a questa matrice extracellulare, perciò occupano un grande volume rispetto alla loro al loro peso, dovuto a questa struttura ramificata e al fatto, cioè la parte glicosilata non è a sua volta glicosilata, però c'è la proteina e poi i zuccheri, ok? E dunque occupano un volume abbastanza grande rispetto al loro peso stesso e in particolare associano tantissime molecole d'acqua, perciò da una parte che decisamente è molto molto idratata, provocando appunto quello che è l'afflusso di grande quantità d'acqua nella matrice e dunque in grado di rispondere a queste sollecitazioni meccaniche. Poi possono anche legarsi a loro volta a una struttura che è lei stessa un'ulteriore dimensione, perciò questa è la molecola, lo scheletro, poi la parte proteica, i zuccheri, ok? Perciò l'insieme di questa associazione porta ad avere una struttura molto complessa, in alcuni casi, come nel caso specifico dell'acido ialuronico. In questo caso il legame non è covalente nel caso dell'acido ialuronico, c'è una proteina intermedia, però poi alla fine l'organizzazione generale rimane quella classica. Anche questo, l'acido ialuronico, è una delle cose appunto che si ritrovano assolutamente nelle pubblicità di grandi promesse. Forniscono dunque uno spazio molto idratato, permettono anche loro un legame fra diverse proteine della matrice, perciò queste proteine della matrice interagiscono fra di loro, non rimangono come elementi isolati, permettono, abbiamo detto, di regolare anche il traffico di alcune molecole, perché alcune molecole sono intrappolate dall'interazione con questi proteoglicani. In alcuni casi intrappolati non vuol dire per forza in un senso negativo, può voler dire quello che in gergo si dice presentare la molecola al recettore, cioè l'interazione con il proteoglicano mette in realtà la configurazione del ligando in una posizione favorevole per la sua interazione con il recettore. Questo appunto vi dice perché riescono a regolare l'attività di alcune molecole segnale e dunque rientrano indirettamente anche loro nella comunicazione cellulare. Poi ci sono alcuni che rimangono associati alla membrana plasmatica, ne avevamo parlato quando avevamo detto ci sono alcune proteine che rimangono esposte alla superficie cellulare, perciò alcune sono secrete, formano la matrice extracellulare, alcune rimangono associate alla membrana plasmatica. Il tutto tra le fibre di collagene, l'interazione con la fibronectina, con la laminina, con i proteoglicani, riescono anche a interagire fra di loro. E per quello che si parla di matrice, che è il risultato finale. A seconda della densità, poi ci sono alcuni casi estremi particolari di specializzazione, però a seconda appunto delle quantità relative tra le diverse molecole, si arriva ad avere una matrice extracellulare rigida, meno rigida oppure direttamente completamente elastica. La composizione, ad esempio, cambia anche con l'età. Per quello che in un bambino si dice che ha le ossa elastiche. In effetti assorbe molto di più l'urto. Perché? Perché la composizione in realtà è ancora molto di più con una forte parte di idratazione, una forte parte di elasticità, che poi con il proseguire del tempo e della maturazione delle ossa perde delle sue caratteristiche, fino ad arrivare invece nell'anziano dove diventa così rigido da diventare molto fragile l'osso. Questa è tutta un'evoluzione in realtà di matrice extracellulare nella sua composizione. Andando più nel dettaglio di queste molecole, perciò qua abbiamo visto quello che riguardava i proteoglicani, cosa si può dire della fibronectina e della laminina? Beh, queste rimangono come molecole più semplici, meno grosse, se vogliamo, meno complessa come organizzazione, però vedete che nel caso della fibronectina, ad esempio, è un dimero, questa è la sua struttura, diciamo, più scientifica, questa è la struttura lineare di queste due molecole, tenute assieme nella parte C-terminale, ok? Perciò nella parte finale della sequenza primaria di ciascuna subunità legati da ponti di solfuri, ok? Che vedete qua, perciò le due catene sono legate covalentemente. Cosa dire altro? Hanno dei siti di legame, questo è un sito di legame che sarà poi questo RGD, che corrisponde al sito di legame alla cellula. In effetti è il sito di legame che viene riconosciuto dalla molecola recettoriale. Qual è la molecola recettoriale per una molecola come la fibronectina? quello che abbiamo detto inizialmente sulle interazioni eterofiliche, le integrine. Perciò le integrine legano la fibronectina in questo dominio che prende il nome della sequenza RGD. RGD perché sono le tre iniziali del codice a una lettera degli aminoacidi, dei tre aminoacidi coinvolti che sono appunto arginina, glicina e asparagina. Perciò questo è il sito di legame, forma questa ansa ed è quello che è stato qua rappresentato, ok? Questo sarebbe l'ingrandimento di questa parte. La molecola poi prosegue. Cosa c'è come altro dominio? C'è un dominio di legame al collagene, perciò la fibronectina non rimane completamente solubile, potrà essere solubile, ma potrà anche essere associata alle fibre di collagene. Può avere anche un'altra tipologia di associazione, che sarà quella che permette l'interazione con altre molecole di fibronectina e dunque di formare un gruppo associato di queste molecole di fibronectina. Può avere anche una parte di legame con l'eparina, perché possiamo trovare anche la fibronectina come molecola solubile, che però sarà importante nel processo di coagulazione del sangue e dunque può avere questa capacità di interazione anche con molecole di eparina, che in questo caso impedisce che si formi appunto questa coagulazione del sangue. L'altra molecola che è importante per l'interazione con le integrine, oltre al collagene, oltre alla fibronectina, è la laminina. E la laminina ha una struttura, vi dicevo, questa specie di struttura a croce che si vede in questi casi, in queste immagini di microscopia elettronica, particolare perché è a livello molecolare, perciò non è a livello di struttura cellulare, ma proprio a livello molecolare, un problema di scala, perciò questa è la scala 100 nanometri, ok? Che decisamente è un ingrandimento molto forte. E quello che vedete è che la laminina è l'associazione di tre catene polipeptidiche. Una catena alfa, questa qua in rosso, la catena beta in verde, una catena gamma in giallo, ha questa struttura molecolare, dicevo, che dà questo aspetto a croce e lega particolari forme di integrine. In effetti le integrine, abbiamo visto, sono i recettori che sono posti sulla superficie cellulare e queste integrine esistono, cioè sono composti da due subunità, una subunità alfa e una subunità beta. Chi dice alfa, chi dice beta, vuol dire che c'è alfa di tipo 1, 2, 3, 4, beta lo stesso, e dunque a secondo della composizione in alfa o in beta ci sarà la specificità di interazione o con la laminina, con la collagene, con la fibronectina. Okay? Queste diverse, e per quello che spesso ritroviamo, uno schema comune delle omologie. Poi dopo, però, nell'atto pratico, si realizza con un risultato finale, a secondo delle proporzioni, a secondo delle tipologie che sono quelle che sono utilizzate, con un risultato finale che è molto diverso, che può andare, non so, dalla sostanza amorfa della cartilagine al tessuto connettivo. Ok? Perciò le proprietà finali sono molto diverse. Lo schema poi sul quale si regge la composizione è molto simile, ok? È sempre un concetto ricorrente in biologia, cioè uno schema comune che però poi dopo si realizza con un prodotto finale che ha delle caratteristiche specifiche. E basta guardarci per ne averne l'esempio. Ok? E quando più si scende, più si va a livello molecolare, si trovano esattamente lo stesso, si trova esattamente lo stesso tipo di concetto. Perciò uno schema di organizzazione comune che però, quando si va nel dettaglio, quando si va nelle specie molecolari vere e proprie, quando si va nei rapporti relativi fra queste diverse specie molecolari, dà un risultato finale che può essere molto diverso. Il collagene. Il collagene è quella proprio per eccellenza, la struttura fibrosa, cioè forma delle fibre di collagene. Queste fibre di collagene sono il risultato della sintesi all'interno delle cellule, in particolare i fibroblasti sono molto specializzati per fare questo tipo di molecole, e producono una forma che è un protocollagene, cioè uno dei moduli. Poi i moduli si associeranno fra di loro nello spazio extracellulare, perché se no la povera cellula dovrebbe accogliere questa struttura che è molto più grossa di lei stessa. Anzi, se vi faccio vedere questo, questo è il fibroblasto, cioè la cellula, ok? Queste sono le fibre di collagene. Cioè le fibre di collagene si associano a formare la fibra nello spazio extracellulare, mentre la cellula ha prodotto quello che sarà il protocollagene, ok? I moduli che poi si associano nello spazio extracellulare. Se no, sarebbe come voler costruire all'interno di questo spazio una cosa che in realtà è una trave gigantesca. Le due cose hanno dimensioni che non sono compatibili. Perciò la cellula produce fino al protocollagene, che poi verrà anche ritagliato in questa estremità, segreto, e le interazioni a formare la fibra sono nello spazio extracellulare. Perché vedete che questa è la dimensione del cellulare, questo è il nucleo, questo si vede la membrana plasmatica che delimita questa cellula. Queste sono le fibre tagliate longitudinalmente, queste sono le fibre tagliate trasversalmente. Ok? Qua. Questo è il tessuto connettivo composto dall'insieme di queste fibre. Cioè, anzi, così lo vediamo meglio, vedete che queste sono le fibre, questo è il taglio trasversale. Sono alcune molecole che sono invece più elastiche, e si vede proprio nella loro struttura. Cioè si vede che questo è proprio una trave all'interno del tessuto, ok? Perciò di per sé il collagene ha un ruolo che è molto più strutturale, molto più rigido. La componente elastica, se è importante, dà poi al tessuto appunto la sua caratteristica di rispondere a una deformazione. Più viene a mancare l'aspetto dovuto alle fibre più elastiche, più il tessuto a questo punto perde della sua caratteristica di elasticità. Tornando su questo, perciò se questo stilizzato è semplicemente il reticolo endoplasmatico, questo sarà il nostro famoso ribosoma, ok? Associato ovviamente al reticolo endoplasmatico, sul lato citoplasmatico. Questa è la molecola con la sua struttura primaria, la molecola nascente. Queste sono le modifiche post-traduzionali che avvengono prima nel reticolo endoplasmatico. Ci saranno delle idrossilazioni, quello che fa comparire appunto questi gruppi OH, e dunque si parla appunto di idrossiproline, idrossilisina. Ci saranno delle glicosilazioni, che sono queste arborizzazioni che vedete qua. Questo è importante per l'associazione di più catene fra di loro, alcune delle quali sono anche dovute ai ponti di solfuri. Perciò, quelle erano le cisteine, avremmo quelle che sono le modifiche che portano a più gruppi OH. Chi dice più gruppi OH sarà anche una possibilità di interazione, perché vuol dire avere cariche elettriche. Questi sono i ponti di solfuri che legano le singole catene fra di loro. Continua, diciamo, quello che il propeptide, perché è più lungo del dovuto, vedete che ci sono queste parti sporgenti. Finisce il processamento a livello dell'apparato di Golgi, vescicole di secrezione, ci saranno ancora i tagli proteolitici che tagliano queste estremità, ok? E poi l'esocitosi e rilascia il tutto. Queste sono fibre di collagene che sono rilasciate. I fibroblasti prendono questo nome perché rilasciano anche la fibronectina. In effetti, quando si fanno colture cellulari, in particolare colture cellulari su tipi cellulari che sono un po' più delicati o in cui l'adesione cellulare è un fattore particolarmente critico, una delle tecniche è di prima coltivare dei fibroblasti sulla piastra di coltura, in modo tale che il fibroblasta rilascia molecole che sono molecole della matrice extracellulare. Allora, alcune di queste molecole della matrice extracellulare le conosciamo, okay? Potremmo metterle anche in modo sintetico, e in effetti si fa, si ricopre la piastra di fibronectina, si ricopre la piastra di laminina, si ricopre la piastra di collagene. Ok? Però in alcuni casi non basta nemmeno questo, per alcune colture primarie, alcune anche quando si parla di cellule staminali, sono esigenti, potremmo dire, sull'atto adesione cellulare, e dunque si può avere ricorso a un tappeto di fibroblasti, e poi si irradiano i fibroblasti in modo tale che rimangano vivi e dunque producono materia, ma non proliferano più, perché sennò diventerebbero dominanti, perciò bisogna irradiarli in modo tale che rimanga in condizione molto particolare. Sono vivi, ma non si dividono più. E su questo si mettono queste colture primarie. Perché? Perché ci sono componenti che tuttora non conosciamo. Uno può descrivere quello che conosce, ma quello che non conosce non lo può descrivere. Se quello che conosce e che fornisce non è sufficiente, vuol dire che nel caso delle cellule qualcos'altro, o in proporzione diverso, chi lo sa, sono in grado di fare, e questo permette di essere la condizione permissiva per le altre cellule. Lo stesso quando si coltivano le cellule con il siero che si mette nel mezzo di coltura. In alcuni casi sappiamo anche coltivare le cellule senza il siero, aggiungendo le singole componenti, e va bene. In altri casi mettiamo le componenti che conosciamo, ma questo non basta, e dunque bisogna aggiungere il siero. E sul siero non si sa cosa contiene. Il siero è prodotto, di solito si usa il siero bovino, e dunque un prelievo di sangue bovini, fare coagulare il sangue per il rilascio dei fattori di crescita da parte della componente cellulare del sangue, ok? Cioè non si usa il siero, non si usa, scusate, il plasma, si usa il siero, perché ci deve essere il rilascio di questi fattori. Si recupera questo siero e si usa per le colture cellulari. Ma solo per dirvi come questa cosa in effetti è complicata. Ovviamente le ditte che preparano questo siero ne preparano una certa quantità. E se, quando hanno finito questa quantità, ne preparano altro. E dunque tra un lotto e l'altro possono esserci delle differenze. E dunque uno emette un ordine, un buono d'ordine per comprare del siero, magari ne compra 20 bottiglie, ma ne prenota nel lotto, dice, tenetene altre 100. Cioè prenoto il lotto in modo tale da poter fare tutti gli esperimenti senza cambiare il lotto del siero. Solo per dirvi come noi lavoriamo in condizioni che non sono 100% controllate. Noi lavoriamo con materiale vivente, con delle cose dove ci confrontiamo ogni giorno con tutto quello che non sappiamo, e dunque dobbiamo trovare delle soluzioni per comunque mantenere una stabilità di condizioni che sono quelle nelle quali si svolgono gli esperimenti, che a volte rende difficile riprodurre quello che ha fatto un altro. Perché se non hai accesso esattamente allo stesso materiale, non riesci a... E poi ci sono i segreti ovviamente delle ditte su queste cose qua. A un certo punto c'è tutta una saga che il siero preparato da ditte europee non funzionava bene, ed era l'unico, c'era questo savoir-faire che era delle ditte americane che avevano praticamente tutto il mercato. Poi adesso, cioè è un business tutto questo ambito, e dunque adesso le cose si sono più o meno aggiustate e anche da fonte europee si riesce ad avere sieri che siano adeguati alla maggior parte delle condizioni di coltura. Poi se si coltivano i fibroblasti, un siero vale l'altro, perché quelli lì tanto crescono che è una meraviglia. Se uno guarda sui neuroni, ad esempio, sulle colture primarie, sulle cose così, non è così facile riuscire ad ottenerle. Solo per avvicinarvi al fatto che non è che sappiamo tutto, lontano da lì è sapere tutto, e due, comunque no, le condizioni, ci mettiamo sempre nelle condizioni più riproducibili possibile, ma non sono condizioni esatte, che è una differenza. Cosa dire di più di questo? Poi prima dell'intervallo, che così dopo passiamo direttamente ai mitocondri. Perciò quelle che sono appunto le modifiche che avvengono durante la sintesi sono fino all'organizzazione di questo protocollagene, che poi dopo viene tagliato appunto su queste estremità, sembra quasi la rifinitura, no? Proprio di aver costruito un modulo, e nello spazio extracellulare si organizzano appunto queste fibre di collagene che interagiscono fra di loro a formare prima le fibrille e poi le fibre vere e proprie, che sono proprio una dimensione importante. Questo è, diciamo, per cercare di ridare, partendo appunto dalle catene, dalle singole catene, ad arrivare alla struttura delle organizzazioni fino alle fibrille e poi a formare la fibra di collagene. Quelle che sono invece, perciò lo troviamo appunto, dicevamo, nello spazio dell'amorfa che è presente nella cartilagine. Questo è tipicamente una cartilagine, questo l'avrete, o se non l'avete ancora visto, lo vedrete facendo l'esercitazione di istologia, e questi sono i singoli elementi cellulari, ok? Perciò questi che sono i condroblasti hanno prodotto tutta la materia che è qua colorata in viola. Se c'è materia viola è perché sono queste cellule che hanno rilasciato questo materiale all'esterno. Questa è la situazione appunto di connettiva, dove in rosa sono le fibre di collagene e queste sono le cellule. Cioè vedete che è proprio gli elementi cellulari sono nello spazio molto inferiore, cioè sono poche cellule e poi tutto il materiale che è stato prodotto, e questi sono gli osteoclasti con l'organizzazione di nuovo con la presenza di queste cellule che hanno formato la matrice extracellulare. I collageni si differenziano a secondo appunto del tessuto in diverse tipologie. Il collagene di tipo 1 è un altro esempio di come poi scendendo nella sequenza vera e propria e nell'organizzazione vera e propria delle molecole di collagene si differenziano queste collagene che sono di tipo 1, 2, 3 e 4. In cui vedete che in questo caso è quello di tipo 1 è la componente principale che troviamo nei tendini, i legamenti e anche nelle ossa, quella di tipo 2 nella cartilagine e anche durante lo sviluppo embrionale, vabbè, nella formazione la notocorre, ma non mi sembra il caso di andare a dettagliare questo. Quello di tipo 3 è tipica di quelle che sono i vasi. Vi ricordate, avevamo visto su una delle diapositive il fatto che ci sia anche attorno alla separazione tra il vaso e le cellule sottostante questo tipo di matrice extracellulare, tra cui la componente in collagene è quella di tipo 3. Il tipo 4 è tipico delle lamine basali, che sono lo spazio su quale si appoggiano gli epiteli. L'elastina parla da sola, cioè quella è la molecola, sono queste proteine che in pratica sono legate fra di loro, ok? E che supportano, che hanno questa nella loro struttura molecolare, sono in realtà hanno la possibilità di avere una deformazione, di assorbire quella che sarà la compressione e poi di restituire, di tornare alla loro struttura più rilassata. Ed è il motivo per il quale il tessuto, quando c'è una quantità giusta di elastina, in realtà rimane più teso, perché l'elastina ridà volume all'organizzazione molecolare. Okay? In assenza di elastina, ovviamente il tessuto è meno elastico ed è più compatto, mentre l'elastina è una proteina. Okay? Finisco con questo, non dimentichiamo sul lato intracellulare il collegamento con gli elementi del citoscheletro, non lasciate perdere quello che è scritto sotto, ma era solo per dire che l'adesione cellulare non è solo un problema meccanico, è una componente della comunicazione cellulare, sia perché possono intrappolare nella matrice extracellulare delle molecole e dunque cambiare le concentrazioni, cambiare la modalità di presentazione. E questo ha un effetto sulle risposte cellulari, sulla sopravvivenza cellulare, sulla risposta ad esempio nel caso di uno stimolo mitogenico, cioè quelli che fanno dividere le cellule. Poi quando passerete a un livello superiore, si andrà a sviscerare quali sono queste diverse componenti, ok? È solo un anticipo di quello che si fa dopo. Io farei qua l'intervallo e poi vediamo cosa possiamo dire sui mitocondri.